i tweet di Donald Trump. Stavo dicendo in sommario, così come paradigma, no, di quella che è un'accelerazione della comunicazione, della diffusione, l'intensificazione dell'azione dei media utilizzati da un politico e non uno qualunque, Donald Trump, appunto, potere e informazione, insomma, un connubio che più che mai è saliente, cocente, ma un connubio che viene da lontano, vero Massimiliano Panarari?
Buon pomeriggio a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Precisamente, viene da lontano. Viene da lontano dallo strutturarsi nel corso dell'Ottocento di una rete di comunicazioni che diventa via via più larga, più ampia e che comincia a gettare le basi per una copertura totale del pianeta. È in realtà tra 8 e 900 che nasce di fatto la possibilità di un villaggio globale e naturalmente laddove la rete delle comunicazioni si estende e diventa più pervasiva, si aprono delle finestre di opportunità per le occasioni di diffusione delle idee e delle forme di controllo del potere e delle sue forme di manipolazione.
Poteri e informazione, proprio il titolo del suo ultimo libro, Teorie della comunicazione e storia della manipolazione politica in Italia, 1850-1930, Mondadori Education. Massimiliano Panarari, lei è docente universitario in vari atenei, è anche editorialista, come dire, tasta il polso in quello che è la società, l'attualità. Dunque, manipolazione è una parola forte, è un fenomeno che inquieta.
Assolutamente sì,
E che
naturalmente
viene da
esistono
lontano.
forme, e che viene da lontano precisamente, esistono forme diverse naturalmente di manipolazione ed esistono anche delle modalità invece di cercare di costruire il discorso pubblico attraverso la persuasione che sono assolutamente normali, che rappresentano in qualche modo l'ABC stesso e i fondamenti essenziali della nostra modalità di interagire e di comunicare. Allora, il nesso tra il potere e l'informazione è un nesso estremamente delicato, davvero di lungo periodo e di lunga data, ed è uno degli elementi fondamentali sui quali bisogna riflettere a proposito della strutturazione dello spazio discorsivo pubblico e dell'opinione pubblica. Ed è questa la ragione per la quale la nascita del giornalismo, l'illuminismo, la costruzione di un'opinione pubblica e le rivoluzioni liberali possono essere ricondotte allo stesso spazio culturale e concettuale, che è quello che rimanda all'idea stessa di democrazia liberale rappresentativa, che arriva fino ad oggi, ma è proprio in questa nostra epoca e a partire dalla postmodernità che la vediamo soggetta a forme di tensione, di stress estremamente forti fino a quelle che percorrono la nostra epoca, tra populismi, sovranismi, fake news, diffusione di forme di disinformazione che riescono a utilizzare i fattoidi e la verosimiglianza in una maniera implausibile prima. Ma in realtà, se ci pensiamo, il banco di prova è per molti versi quel periodo rappresentato dalla Prima Guerra Mondiale in cui la comunicazione si fa per tanti versi davvero di massa, insieme alla politica, e proprio in quell'epoca la propaganda raggiunge forme di sofisticazione e tecniche di manipolazione mai viste in precedenza.
Proviamo a dare questo esempio, poi possiamo ritornare all'attualità. Proprio il terzo capitolo del suo libro è intitolato La tragica alba di un nuovo mondo, la prima guerra mondiale come questione comunicazionale. In che senso? Cosa dobbiamo immaginarci che è successo in quell'epoca?
In quell'epoca i grandi giornali borghesi, la grande stampa liberale borghese, quella che chiameremo magari mainstream, utilizzando un termine attuale, viene di fatto requisita e si scopre tutta embedded, tutta schierata con i rispettivi governi belligeranti sui fronti della Prima Guerra Mondiale. Ma c'è un salto di qualità che peserà tantissimo anche rispetto alla politica successiva, costituendo in qualche modo la ragione fondativa del suffragio universale, perché nel corso della Prima Guerra Mondiale, dei massacri, delle carneficine di massa, letteralmente, che si compiono, i regimi che si scontrano, i governi che si scontrano, si trovano a dover fronteggiare anche forme di socializzazione politica di massa che nasce nelle trincee e che avrà una responsabilità successivamente nella costruzione dei totalitarismi, nelle associazioni combattentistiche e reducistiche che rappresenteranno un bacino per l'appunto per le varie dittature degli anni 20 e 30. E allora in quell'epoca tanto i governi liberali quanto i governi delle potenze centrali che soprattutto il governo statunitense elaboreranno forme nuove di manipolazione. E naturalmente gli Stati Uniti rappresenteranno l'autentico laboratorio perché rappresentano la prima società di massa dell'Occidente e la società che si unifica attraverso la dimensione del consumo. Alla dimensione del consumo e alle multinazionali dell'epoca partecipano i migliori cervelli che dedicano la loro attività, con la nascita della pubblicità, delle pubbliche relazioni, al tentativo della persuasione rispetto al prodotto. Persuasione rispetto al prodotto, pubblicità commerciale che viene trasferita anche nell'ambito della politica e nell'ambito naturalmente del coinvolgimento dell'opinione pubblica rispetto al sostegno agli Stati Uniti, che devono superare una lunga tradizione isolazionista, quella della dottrina Monroe, e nel 1917, su input del presidente Wilson, mandare i loro soldati al di là dell'oceano, mettere gli scarponi sul terreno, per usare un'espressione anch'essa famosissima. E allora si costruisce lì un laboratorio, nascono esperienze completamente innovative, si costituisce addirittura un comitato, il comitato Creel, dal nome del suo presidente, al quale partecipa il massimo studioso, quello fondativo dell'opinione pubblica, Walter Lippmann, che verrà impiegato come sottosegretario alla guerra, che elabora queste strategie. Sono strategie che vanno dai cosiddetti four minutes men, cioè in ogni occasione pubblica, in ogni luogo di ritrovo, dai saloon del profondo Midwest fino ai teatri di Broadway, vengono inviate persone che fanno letteralmente di soundbite, micro interventi, micro discorsi di 4 minuti in queste occasioni pubbliche per convincere dell'opportunità della guerra, fino all'utilizzo della Croce Rossa Internazionale, la Red Cross International, come grande rete planetaria per costruire degli strumenti, dei kit di propaganda che arriveranno anche nella vecchia Europa e che porteranno anche l'Italia, per esempio, a costruire un servizio P, servizio propaganda, dopo la disfatta di Caporetto, per cercare di passare dalla coazione, dalla coercizione nei confronti dei soldati ad un'operazione di tentativo di coinvolgimento propagandistico ideologico rispetto alla guerra.
Allora, il salto nel passato ci ha fatto bene perché siamo partiti dai tweet di Donald Trump e agli Stati Uniti ci siamo ritornati. Ringrazio Massimiliano Panarari, autore di Poteri e Informazione, Teorie della Comunicazione e Storia della Manipolazione Politica in Italia, Mondadori Education. Grazie, noi ci sentiremo prossimamente. Buona continuazione.
Molte grazie e buona continuazione sulle onde della RSI.